benvenuti a questo numero speciale di Astronauticast. Oggi vi presentiamo il lavoro dell'ottimo Stefano Tanci, che tutti voi ascoltatori che fate anche parte delle attività del forum conoscete meglio come Cruaxi il Ferenghi. Ebbene, Stefano è un grande appassionato di storia dell'astronautica e riesce ad arricchire le sue chiacchierate a questo proposito con un'inconfondibile atmosfera tra il nostalgico e il poetico. Avevo pensato di inserire questa trasmissione nel contesto di Astronauticast episodio 8, che peraltro è assolutamente in prossimo arrivo. Però riflettendoci bene, questo vero e proprio gioiellino meritava un palcoscenico tutto suo, nella speranza che Stefano abbia il tempo e la possibilità di trasformare questo suo intervento in una rubrica fissa con la quale approfondire appunto la storia della nostra scienza preferita. L'argomento del suo intervento è la vita, ma soprattutto la tragica fine di Vladimir Komarov. Ascoltiamola direttamente dalle parole del nostro Stefano, che ringrazio di cuore e invito tutti a voler inviare a astronauticast@gmail.com i vostri consigli, suggerimenti e commenti al lavoro di Stefano. Buon ascolto.
Cos'è un eroe? Fondamentalmente una figura retorica, che nella storia in genere è servita a mantenere il potere a chi l'aveva e ad illudere tutti gli altri. Cos'è un eroe? Qualcuno che per ideologia, religione o semplice amor patrio va incontro alla morte. Cos'è un eroe? Spesso uno stupido, spesso un coraggioso, a volte qualcuno che guarda lontano. La storia astronautica ha conosciuto molti eroi, eroi che generalmente meritano di essere considerati secondo la migliore eccezione possibile del termine. Forse per un pilota collaudatore degli anni 50, trasbordare da un caccia sperimentale ad una capsula non rappresentava fonte di rischio maggiore, anzi, tuttavia erano i primi. Avrebbero volato nello spazio, in quel cosmo sconfinato che rendeva ancora più increduli ed impauriti. Forse sarebbero tornati. Per la patria? Certo, ma anche per il progresso, o almeno così vogliamo credere. Illusione? Non si fecero molte domande. Il portello dietro loro fu chiuso ed atteso il countdown. Con questo voglio iniziare un breve ciclo di interventi che avranno come tema gli eroi della conquista spaziale. Il primo che mi viene in mente non può che essere Komarov. Dopo i grandi successi ottenuti con la limitata capsula Vostok, che portò per primo Gagarin in orbita, il programma sovietico iniziò a perdere colpi sul corrispettivo americano. La Voskhod, effimera ed insicura, una Vostok agli steroidi, gettò ulteriore fumo sugli occhi dell'opinione pubblica mondiale, il primo volo dei tre cosmonauti assieme e successivamente la prima Eva, ovvero la passeggiata spaziale di Leonov, che per poco non finì in tragedia, diedero al mondo l'illusione che i sovietici stessero ancora comandando la partita, che vedeva la Luna quale traguardo fu ultimo. Si trattava purtroppo di show mediatici. La Soyuz, la nuova capsula, capace di fare ciò che la Vostok non poteva, ovvero portare comodamente più cosmonauti in orbita, fare attracchi e volare verso il nostro satellite, era in grave ritardo. Mentre gli americani già volavano con la sofisticata Gemini, vero banco di prova per le successive missioni Apollo, la Soyuz restava sulla carta. Fu soltanto alla fine del 1966 che vide i primi voli di questa nuova ed ambiziosa cosmonave. Certo, il disegno era ottimo. E non è un caso che ancora oggi sia un inossidabile cavallo da tiro che ha portato in orbita centinaia di cosmonauti e astronauti pure. Ma in quel 1966 le cose non stavano andando bene. Scontri fra diversi bureau di progettazione, poi la mitica burocrazia russa, gli scarsi finanziamenti, neppure paragonabili a quelli americani. L'Unione Sovietica doveva innanzitutto colmare il grande gap con gli USA in fatto di vettori per le sue testate nucleari. Il prestigio era importante, ma i generali chiedevano ICBM. Il colpo di grazia fu dato dalla morte improvvisa dell'ingegnere capo, il grande Korolev, vero artefice del successo spaziale sovietico. È in questo clima che iniziarono le prove della Soyuz e furono insuccessi. Dal novembre 66 al febbraio 67 furono tre i lanci di Soyuz automatiche e tutte e tre furono un fallimento per motivi sempre diversi. Con poco tempo, pochi soldi e pochissime simulazioni si decise comunque per un primo lancio umano ed era qualcosa di molto ambizioso. Si sperò che le riprogettazioni a terra e le modifiche fossero sufficienti. Vladimir Mikhailovich Komarov, classe 1927. Era un pilota da caccia, entrato in programma spaziale già nel 1960. Aveva al suo attivo il primo volo della Shod nel 1964 e davvero nessuna macchia sul suo curriculum. Moscovita, sposato con prole, era persona intelligente e capace, volava per vocazione, non aveva paura. Certo, quando gli fu assegnato il primo volo della Soyuz, ebbe sicuramente delle perplessità, ma non fece domande, non si registrarono obiezioni, che pure avrebbe potuto fare. Il piano consisteva nel lancio di ben due Soyuz, a distanza di un giorno. Komarev avrebbe guidato la prima capsula, incontrato in orbita la seconda, con al suo interno ben tre cosmonauti, e l'avrebbe agganciata. Successivamente due cosmonauti si sarebbero trasferiti con una passeggiata spaziale sulla Soyuz di Komarov, e tutti sarebbero rientrati a terra. Un piano pazzescamente ambizioso per una capsula che non aveva dato ancora nessuna prova di affidabilità. Leggenda vuole che Komarov fosse assolutamente conscio di andare incontro ad un destino nefando, ma non vi è alcuna prova a riguardo. Pura mitologia, un pensiero che la storia riserva a tutti i grandi, prossimi alla morte. Il 23 aprile 1967 la Soyuz 1 decollò verso il suo destino. La tragedia inizia subito a definirsi. Un pannello solare, indispensabile per rifornire di energia la capsula, non si dispiegò ed un importante sensore di navigazione non permise di ruotare la capsula verso il sole. Komarov non si arrese, fece di tutto, fino ad arrivare a prendere a calci e pugni la parete interna della Soyuz, sperando di provocare la liberazione del pannello. Nessun successo. La cronaca riporta non vi fosse disperazione in lui, ma soltanto determinazione. Corre da sempre voce che, cosa senza precedenti, fu permesso alla moglie di Komarov di parlare con il marito in difficoltà. Si narra di parole tranquillizzanti, di voci gentili. Curiosa è tutt'altro che inattesa una versione propagandistica occidentale di quegli anni, che vedrebbe Komarov scagliarsi contro il regime. Pura controinformazione, a quanto sembra. La situazione comportò l'immediato annullamento del secondo lancio, e questo salvò di certo la vita a tre cosmonauti. Komarov, senza energia sufficiente, doveva rientrare quanto prima. Un primo tentativo fu fatto alla 17ª orbita, ma la navicella percorreva impazzita i cieli, impedendo un corretto assetto di rientro allo stanchissimo e provato Komarov. Alla 19ª orbita, seguito direttamente da Gagarin a terra, Komarov riuscì ad effettuare il rientro. La sfortunata missione sembra ormai prossima ad un felice epilogo. Dopo il blackout delle comunicazioni e il rientro, Komarov comunicò che stava bene, poi a 7 km di altezza i paracadute non si aprirono e la Soyuz si schiantò a 700 miglia orarie sul terreno. Ci vollero ore per ritrovare qualcosa di Komarov. Il 26 aprile fu inumato con un funerale solenne. L'Unione Sovietica aveva un altro eroe, la conquista spaziale e il suo primo caduto. La Luna diventava sempre più lontana per i russi. La seguente commissione d'inchiesta scoprì i motivi del fallimento e modifiche su modifiche sarebbero state fatte alla Soyuz, destinata a diventare la nave spaziale più longeva ed affidabile mai costruita. Per quanto passando ancora per la tragedia della Soyuz 11, ma di questo li parleremo. Komarov fece il suo lavoro, ebbene, la morte lo colse soltanto quando non aveva più alcuna possibilità di intervenire. Tutte le foto ufficiali lo ritraggono con uno sguardo deciso e triste. Dicono fosse una persona molto divertente, incline allo scherzo, un eroe tranquillo, in un periodo di grandi cambiamenti.